Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Desbloccheggia un record e bing.
Allihalo!
Allora, c'è stata questa intervista?
Buongiorno.
Buongiorno a te, Matteo. Ho sentito un buongiorno nasalissimo.
Sì, purtroppo ho un po' di influenza e quindi oggi sarò un po' così, molto raffreddato.
Tocca pure a te ogni tanto.
Capita.
Ci sta, è la stagione un po' delle influenze con questo clima che cambia. Qui a Napoli nell'ultima settimana abbiamo avuto un bel po' di pioggia, ma anche un bel po' di sole, quindi nella stessa giornata cambia il clima costantemente.
È bello, qui invece solo pioggia, quindi a un certo punto il mio corpo ha detto: sai che c'è di nuovo? Mi ammalo.
Fa bene ammalarsi ogni tanto, bisogna testare il sistema immunitario.
Giusto.
Senti, ma c'è stata questa intervista della nostra Chiara?
Che hanno detto? Ci hanno regalato nuove emozioni?
Tu dopo la puntata della settimana scorsa sicuramente eri lì in diretta a seguire l'intervista?
In trepida attesa, no, purtroppo
no. Non ti è interessato nemmeno l'approfondimento.
Ma perché la questione è che non avendo io la televisione, non ho un costante ricordo del fatto che ci sono delle cose che stanno per accadere in televisione e quindi poi me le perdo.
Dimentico sempre questo aspetto, Matteo, che non hai la televisione e quindi per certi versi sei un po' tagliato fuori da quelli che sono i discorsi dei mass media, no? Ti faccio io un brevissimo riassunto. Non hanno detto niente di nuovo. Mezz'ora di intervista in cui Chiara ha detto che la storia della beneficenza o finta beneficenza è stata solo un fraintendimento e che lei si è sbagliato, è dispiaciuta, pensa di aver risolto con le scuse e con la donazione all'ospedale, parla di errore di comunicazione, dice che in futuro non mischierà più la beneficenza con le operazioni commerciali e per quanto riguarda la storia di Fedez, dice che che non nega che c'è in corso una crisi più forte delle altre volte, ma non si sbilancia, quindi si dispiace che alcuni pensano ci sia una strategia di marketing dietro a tutto questo. Se dovessi giocarmi dei soldi, direi non che tornano insieme, ma che non si lasciano proprio.
Ma probabilmente sì, sarà stato un tentativo di cambiare un poco tema.
Può darsi.
Per dare un po' più di, come dire, varietà alla questione.
Non entriamo nel tema, dai, siamo buoni con Chiara, pure la settimana della festa della donna, quindi innocente fino a prova contraria, ovviamente, poi ci sono i bambini di mezzo, quindi auguriamo di nuovo il meglio a tutta la famiglia Ferragnez.
Poi questi bambini a scuola dove andranno?
Cultura.
Ma io mi ci immagino questi ragazzini, perché vogliamo parlare di scuola superiore, che vanno a scuola e ci faranno vedere ogni giorno i compiti che gli assegnano a casa, perché la vita social è questa.
No, che palle.
Matteo, il liceo in Italia è un'istituzione, è un aspetto culturale del nostro paese. Parliamo di scuola superiore, ma come funziona il sistema scuola in Italia?
Partiamo dalle elementari?
Sì.
Quindi ci sono 5 anni di scuola elementare che partono dai 6 anni più o meno, 7?
Sì, se non sbaglio 6.
Quindi sono 5 anni di scuola elementare. Poi abbiamo 3 anni di medie, scuole medie, e poi abbiamo 5 anni di superiore, che per uno dei tanti licei ha una ulteriore divisione al suo interno.
Perché le cose non erano abbastanza complicate.
Esatto. Quindi per il liceo classico, che è uno degli indirizzi che si possono scegliere, abbiamo ginnasio e liceo. Per tutti gli altri sono 5 anni di liceo e questi 5 anni sono il primo momento dove lo studente può scegliere che indirizzo cioè puoi scegliere in quali materie specializzarsi, più o meno. Poi stiamo parlando sempre di adolescenti, quindi c'è sempre tempo per cambiare.
Sì, non è vincolante poi per la scelta dell'università che viene dopo le scuole superiori, però è effettivamente è la prima scelta che uno studente è chiamato a fare insieme ai genitori per scegliere un indirizzo, no? Cosa vuoi fare da grande? A seconda di quello che vuoi fare da grande, ti iscrivi ad un liceo piuttosto che a un istituto tecnico o a un istituto professionale. Sono più o meno queste tre le scelte, e le statistiche di quest'anno sono più o meno in linea con quelle dell'anno scorso, con in particolare la caduta libera in termini statistici di un liceo in particolare, il liceo classico. Nessuno si iscrive più al liceo classico. Parliamo di meno del 6% degli studenti italiani. Ma cosa si studia al liceo classico?
Allora, al liceo classico si studia quello che si studia negli altri licei, con una differenza fondamentale per quanto riguarda due lingue ormai in disuso, e sono il latino e il greco.
Il greco antico, aggiungerei.
Sì, entrambe queste lingue vengono studiate in maniera molto approfondita, e poi si studia anche la letteratura latina e la letteratura greca, sempre antica. È uno studio particolare, diciamo, nel senso che è molto orientato alle materie umanistiche. Io ho fatto il classico e quindi ovviamente sono di parte, quindi io lo consiglierei a chiunque.
Qui cominciamo ad andare sul giudizio personale, perché il liceo classico è un po' un liceo fuori dal tempo. Ti dà una formazione, come dice il nome, classica. E oggi nell'era di internet, della tecnologia, forse ha perso un po' il passo possibile, possiamo dire così?
Dall'esterno può essere visto così, ma in realtà se si fa come si deve essere fatto, e quindi senza essere troppo all'interno della, diciamo, delle lingue e delle grammatiche, delle lingue morte, ma si studiano bene e piacevolmente le letterature e gli scritti, in realtà è un liceo che secondo me ti prepara a qualunque cosa vuoi fare tu poi nel futuro, perché l'approccio che ti dà è un approccio, diciamo, critico rispetto a qualunque cosa, e quindi tende a farti pensare, e quindi fondamentalmente puoi approcciare a qualunque poi materia, che sia scientifica, che sia tecnica o che sia umanistica, poi dipende da quello che si può fare, ma anche se si vuole semplicemente poi lasciare la scuola e iniziare a lavorare e fare altro. Non è secondo me da sottovalutare la preparazione che ti dà proprio nell'approccio della vita quotidiana, perché sembra che uno si mette là, fa il latino, il greco, Catullo e tutte le cose, le versioni, che rotture di scatole, invece no.
Guarda, mi trovi pienamente d'accordo. Purtroppo si fa troppo spesso l'errore di dire ok, liceo classico, greco antico e latino, ma oggi a che serve imparare le lingue morte? Si manca il punto, secondo me, se si fa un'affermazione di questo tipo. Io non ho fatto il liceo classico, ho fatto il liceo scientifico, adesso ne parliamo, però io credo che imparare come funzionano queste due lingue e imparare anche la letteratura, tutto quello che i classici possono insegnare oggi al mondo moderno, come dici tu, sia importante non solo perché vai lì e parli il greco antico con le persone, nessuno parla greco antico per strada, però ti dà una forma mentis, ti insegna a ragionare, ti insegna a vedere il mondo in un certo modo, ti insegna anche, come dire, la cultura della logica, oltre alla cultura e basta. E quella cultura della logica può valere per le lingue, ma può valere anche per le materie più scientifiche o più tecnologiche.
Sì, poi è bello perché ci sono tantissime storie da seguire, sia storie interessanti per il peso storico delle cose che sono accadute, ma anche simpatiche perché spesso nella storia della letteratura, sia greca che latina, insomma, è come guardare un Grande Fratello, ma di migliaia di anni fa.
Secondo me, Matteo, in pochi scelgono il liceo classico per due motivi. Uno è questo che abbiamo detto, dell'inutilità delle lingue morte. L'altro è perché viene percepito come il più difficile di tutti.
Sì, sicuramente ha questa nomea dovuta probabilmente anche a tanti professori che hanno fatto soffrire tanti allievi.
Era il più severo, no? Non so se ancora oggi è così, ma era considerato il più severo. Mentre invece l'istituto superiore più popolare come scelta è il liceo scientifico che ho fatto io e che fanno in tanti, parliamo di una percentuale sopra al 26%, che è un po' una non scelta. Cioè, è la scelta di fare un liceo, ma di farne uno che però combini un po' l'aspetto classico con l'aspetto scientifico, che quindi si apra un po' anche alle tecnologie un po' più moderne. Non ti chiude nessuna porta. Si chiama scientifico perché c'è un focus su alcune materie scientifiche, la matematica, le scienze, scienze della terra, la chimica, la fisica, però io non direi che è preponderante la parte scientifica, è un po' un ibrido, è un liceo classico scientifico. Ad esempio si studia il latino anche al liceo scientifico.
Per tutti e cinque gli anni.
Eh sì.
È interessante anche quello, però sì, è sicuramente la scelta più utile, sì.
Quella che ti preclude di meno, e ti faccio il mio esempio, io sarei voluto andare al liceo linguistico. Avevo già la passione delle lingue a 14 anni e io ero certo di iscrivermi al liceo linguistico, che però è una scelta meno popolare, ancora oggi solo il 7% degli italiani si iscrive al liceo linguistico. E i miei genitori con i miei professori delle medie hanno provato a convincermi ad iscrivermi allo scientifico e ci sono riusciti, proprio per avere poi una scelta più ampia all'università, per non precludermi nessuna strada, anche se è perfettamente possibile fare il liceo linguistico e poi iscriversi a, non so, medicina, no? Per dirne una. E quindi ho fatto lo scientifico proprio per questo motivo qua e penso che sia la scelta più sicura per la maggior parte degli studenti. Per completare un po' le statistiche degli altri istituti, più della metà sceglie di iscriversi ad un liceo, quindi non solo classico o scientifico, ma c'è anche il liceo artistico, il liceo linguistico ed altri. Più o meno un terzo degli studenti italiani si iscrive ad istituti tecnici, quindi in cui si studia magari l'economia o la tecnologia, e attorno al 13% degli italiani si iscrive ad istituti professionali, tra cui anche l'alberghiero, il famoso alberghiero.
Che mi ha sempre incuriosito, che è sempre... Si cucina, si fanno un sacco di cose pratiche.
Sì. Bello. Sì. Diciamo che verso il futuro si va sempre di più verso una specializzazione professionale o tecnica e meno verso una preparazione dello studente con fondamenta classiche. E questo ovviamente a noi un po' romantici dispiace.
È un peccato perché alla fine... secondo me si dà anche un po' troppo peso alla prima scelta, perché in realtà dopo aver scelto il liceo puoi fare tutto quello che vuoi, anche se per dirti hai voluto fare l'alberghiero, poi dopo andare all'università e fare una qualunque, diciamo, delle facoltà, non è che è impossibile, lo puoi fare.
Sì, secondo me è troppo presto per scegliere a 14 anni cosa vuoi fare da grande.
Sì, sì, è già troppo presto all'università, figuriamoci al liceo.
Sì, quindi secondo me, vedi, tu hai parlato della divisione all'interno del liceo classico tra ginnasio e liceo propriamente detto. E io penso che forse sarebbe una buona idea fare così un po' ovunque, ovvero i primi due o tre anni degli istituti superiori dovrebbero essere uguali ovunque, più generici, e specializzarsi soltanto nella seconda parte degli istituti superiori, che poi fanno un po' da ingresso al mondo universitario.
Mi piace questa proposta.
Ma non tutte le proposte in Italia sono bene accolte.
Cosa è successo questa settimana?
Che cosa hanno proposto? Che hanno fatto questi pazzerelli?
Hanno proposto, poi sono tornati indietro, forse riandranno avanti. È un po' il simbolo dell'Italia, che per fare un passo avanti e farne avanti deve farne indietro.
Destra, sinistra, non si esce più niente.
Beh sì. Parliamo questa volta di treni, ti porto in treno e noi siamo abituati a parlare di treni nelle nostre puntate. In particolare non parliamo adesso di destinazioni o di personaggi in treno, ma parliamo di bagagli. Proposta di Trenitalia: a partire dal 1 marzo, nuove regole sui bagagli a bordo. Basta con queste persone che si trasferiscono con tutta la casa da nord a sud o viceversa a bordo dei treni. Limiti sui bagagli. Se porti più di 2 bagagli di dimensioni ridotte, devi pagare un extra. Oh. E questi bagagli devono avere delle dimensioni ben precise.
Attenzione, un po' come tutte le compagnie aeree, ma sono dei pazzi.
Esattamente. L'idea commerciale dietro questa proposta di Trenitalia è proprio quella. Equipariamo un po' i bagagli in treno ai bagagli aerei, in particolare per quanto riguarda le compagnie low cost. Quindi se vuoi il bagaglio più grande, lo paghi. Se vuoi portare a bordo, non so, lo snowboard o la bici, paghi un extra. E fin qui, guarda, quasi quasi voglio capire. Comincia a puzzare un po' di più la cosa quando dicono che però i passeggeri della prima classe possono portare bagagli più grandi.
Mm.
Ha senso sì, ma anche no.
È sempre un po' complicato, soprattutto quando inizi a, diciamo, dividere prima e seconda classe, benefici, non benefici, poi Trenitalia. Ricordiamo che non è solo una compagnia di treni, è quello che era prima la compagnia di treni statale.
FS, Ferrovie dello Stato, quindi deve essere quanto più democratica è possibile nelle sue scelte, anche commerciali.
Sì, anche se ormai, sì, rimane parastatale, ma piano piano, non so poi nello specifico adesso a che, diciamo, che legami ci sono.
In futuro faremo un approfondimento sulla storia e il presente
di Trenitalia. Mi piace.
Però per adesso concentriamoci su questa storia dei bagagli, perché io sono un po' diviso.
Cosa ne pensi?
Da un lato dico che è giusto. Ho visto diverse volte in treno persone salire con 3 o 4 bagagli delle dimensioni di auto intere. E quindi non va bene, perché se ogni passeggero porta 3 bagagli, non c'è più posto per nessuno a bordo.
Certo.
E poi c'è anche una questione di ritardi, perché se sei in una persona e c'hai 3 bagagli e devi far entrare 3 bagagli da solo nel vagone, ci metti 3 minuti, e se ogni passeggero ci mette 3 minuti per salire a bordo, il treno fa ritardo ovunque. D'altro canto, però, insomma, credo che debbano utilizzare un metodo diverso per calcolare questi extra, o comunque un metodo un po' più trasparente e democratico. I bagagli magari extra si paga per tutti indipendentemente dalla classe.
Sì, questo sì, ci può stare. D'altro canto poi penso al fatto che comunque il treno è sempre stato per tutti noi viaggiatori italiani l'alternativa all'aereo quando avevi tanti bagagli, e da un certo punto di vista mi è sembrata sempre una cosa positiva questa cosa, di avere la possibilità di muoversi in maniera non inquinante, o almeno meno inquinante, un po' di più rispetto all'aereo, perché l'aereo comunque ha i suoi limiti.
Sì, sempre più restrittivi questi limiti degli aerei.
Sì.
Però Matteo, tu viaggi spesso in treno, io forse di meno, ma qualche viaggetto l'ho fatto, e soprattutto quando il treno è pieno c'è il problema bagagli.
Sì, sì, sicuramente.
Perché il treno, per ottimizzare, abbassa il prezzo del biglietto per passeggero, quindi tende a riempirsi soprattutto durante il weekend. Però se ogni posto a sedere ha 2 bagagli, non c'è spazio per tutti i bagagli. E quindi mi è capitato più di una volta di fare dei viaggi in cui i bagagli sono nel corridoio, oppure sono fuori ai bagni, vicino alla porta di entrata e di uscita del vagone. Questo non va bene, né per una questione di spazi, né per una questione di sicurezza.
Sì, sicuramente è comunque importante che si riesca in qualche modo a organizzare meglio la questione bagagli.
Vabbè, comunque la storia per adesso è rimandata perché le associazioni dei consumatori si sono fatte sentire, hanno detto no, aspetta, non va bene così, e quindi Trenitalia ha dovuto bloccare queste nuove regole. E forse è giusto così, perché io non sono contro questa introduzione delle regole, però forse è sempre meglio sentire prima le associazioni dei consumatori, soprattutto se non sei una compagnia totalmente privata, e poi integrare queste nuove regole, no?
Sì, sì, decisamente sì.
Matteo, facciamo così, facciamo un cambio di velocità, passiamo da treni molto veloci, le frecce di Trenitalia, a treni molto lenti.
In giro per l'Italia.
Dove andiamo? Dove andiamo?
In giro direi dall'Italia alla Svizzera.
Ah, con il treno.
Con il treno. Qui i bagagli forse non vi servono neanche, perché in realtà questo treno lentissimo serve per godersi il panorama. E torniamo al romanticismo, no, del liceo classico. In questo mondo che va sempre più veloce e sempre più tecnologico, facciamo a volte un passo indietro che male non è, e siamo un po' più romantici. Ti porto su quello che alcuni chiamano il treno del foliage, usando una parola francese, ovvero delle foglie che cadono, tradotto in italiano, ma che il Guardian in Inghilterra ha definito il treno più bello del mese, uno dei treni più panoramici in Italia, quello che prende il nome di Vigezzina Centovalli, che collega Domodossola in Piemonte a Locarno in Svizzera. Conosci questo treno?
Ebbene sì.
Davvero?
Sì, ci sono stato.
Fantastico, parlaci allora di questa esperienza in questo treno fantastico.
È un treno molto bello, tutto diciamo con finestre molto più grandi dei normali treni, perché passa nelle Alpi e passa per paesaggi fantastici. È un treno che parte da Domodossola e noi l'abbiamo preso perché eravamo al Lago Maggiore. Domodossola non è lontanissimo dal Lago Maggiore, e Locarno, dove arriva il treno, è sul Lago Maggiore, nella parte svizzera del lago. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Siamo andati da Stresa, che è sul Lago Maggiore, Piemonte, lato Italia, siamo andati a Domodossola, da Domodossola abbiamo preso il Centovalli, abbiamo visto paesaggi fantastici, abbiamo passato un bel viaggio, non siamo mai scesi, anche se penso che tu possa scendere e poi risalire sul treno che viene dopo, per visitare tutti i vari paesini che sembravano fantastici. Però perché? Perché noi arrivati poi a Locarno abbiamo mangiato qualcosa e poi abbiamo preso un battello che ci ha portati via lago a Stresa. È un giro che consiglio, diciamo, a tutti, perché vedi un sacco di cose.
Eh sì, è un treno panoramico, tu hai detto le finestre più grandi per farti godere meglio delle viste. E io immagino un treno da documentario o addirittura da cartone animato. Mi è venuto in mente, sai, queste scene di Dumbo, se non ricordo male, in cui il treno si arrampica sulle montagne e fa dei percorsi molto particolari. Quindi questo è l'esatto contrario della possibilità alternativa, che è quella di raggiungere la Svizzera dall'Italia con i treni ad alta velocità, che però passano per la maggior parte sotto le montagne. Quindi tu vedi il tunnel.
Sì, sì, purtroppo sì. Ci sono tantissimi tunnel.
Matteo, due curiosità. La prima è legata proprio a questa cittadina di Domodossola. Non ci sono mai stato, ma ho visto le immagini, soprattutto la piazza centrale, un piccolo gioiello, molto molto carina. Com'è Domodossola?
Domodossola io in realtà ho visto...
La stazione.
Perché non avendo tanto tempo siamo arrivati e poi subito siamo andati a prendere il Centovalli.
Allora ci dobbiamo tornare insieme,
sì,
dobbiamo, con la D di Domodossola. E la particolarità è proprio che nell'alfabeto italiano, quando si arriva alla D, per indicare la D e non fare confusione con la B, si dice D di Domodossola e B di Bologna.
Quindi potremmo fare, diciamo, un giorno un giro dell'alfabeto.
Assolutamente, io adesso mi segno questa nota per una delle prossime puntate, l'alfabeto italiano.
Così viaggiamo e ci giriamo anche un po' tutte le varie città, facciamo una puntata dedicata all'alfabeto.
Perfetto, ci sto, me la segno. L'altra curiosità riguardo questo treno è che, ecco, vedi le trovate commerciali, quelle belle. Invece di costare 37 euro andata e ritorno, come sempre, questo treno per la settimana della donna, questa, ricordiamo 8 marzo, festa internazionale della donna, il biglietto soltanto per le donne costerà 8 euro soltanto.
Fantastico. Poi mi piace questo fatto che è 8 euro perché per l'8 marzo,
penso. È tutto calcolato, è tutto fatto apposta. Vedi come sono bravi quelli del marketing quando vogliono?
E bravi.
Quindi ne approfittiamo anche per dare un grandissimo abbraccio a tutte le nostre ascoltatrici, in particolare. Viva le donne!
Evviva!
Quindi buona festa della donna. Ci sentiamo settimana prossima.
Ciao!
Ciao ciao!